Vi piace? Mi sembra una cosa utile?
Ma sì, siamo diversi, vorrei che è
diverso da che?
Da quello.
Ok, perché secondo me invece è uno strumento molto potente e vorrei far notare che la comunità di quello che era tutta l'università, ma per il momento sta alla scelta, quindi volevo sapere se vi piaceva e se vi ci trovavate bene. Ok, allora, stato bene la settimana scorsa? Sì, no? Allora, io devo, oggi riprenderò l'ultima parte della lezione passata, che era per rimanere indietro, e poi una parte di introduzione, che è una parte di evoluzione strutturale del sistema nervoso. Cioè, cercheremo di capire una serie di strategie che sono state utilizzate nel corso dell'evoluzione del sistema nervoso e in particolare della protezione cerebrale per arrivare ad avere le caratteristiche che abbiamo oggi. Prima di fare questo, devo finire su quello che è rimasto la volta scorsa, e cioè l'ultimo in termini anche cronologici dei metodi per studiare la funzione, che è il metodo biochimico o genetico. Allora, questo metodo si basa sul fatto che le molecole che si replicano, che in maniera diretta o indiretta queste molecole sono sostanzialmente gli acidi nucleici, il DNA in particolare, e le proteine, vanno incontro a errori casuali in questa replicazione. Questi errori casuali, se sono interessi a un certo della linea terminale, si trasmettono in replica, cioè il modo con cui i caratteri modificati o modificati si trasmettono in maniera verticale, della lezione scorsa. Ora, il ritmo con cui avvengono questi errori ha una cadenza temporale abbastanza precisa, che non è costante per tutte le molecole di questi sistemi, ma che possiamo calcolare e misurare in maniera specifica. Cioè, la probabilità che avvenga una mutazione, cioè un errore nella struttura del DNA, è grosso modo costante nel tempo. Questo vuol dire che se noi andiamo a vedere quanto sono diversi i DNA degli individui, possiamo risalire nel tempo a un individuo ancestrale comune, come in questo esempio o in questo. Vale a dire che andando a fare un'analisi delle sequenze, quindi come sono uguali e diverse, possiamo ricostruire degli alberi genealogici che attraverso mutazioni manipolata, inizialmente c'è una sequenza di tutti i geni, poi è fatta una mutazione di questo tipo qua, qui, eccetera, attraverso l'analisi di queste mutazioni noi possiamo arrivare a determinare quanto lontano sono o quanto vicini sono. Allora, una cosa importante da dire subito è che questo metodo di misura del tempo, che poi è, in effetti è un metodo di datazione, porre in relazione gli individui stessi diversi, è un metodo di datazione relativa, cioè non ci dice quanto tempo effettivamente è passato. Ci dice semplicemente che, essendo il ritmo delle mutazioni costanti, noi possiamo sapere quanto relativamente lontano sono di tempo lo stesso. Per avere la misura esatta, dobbiamo all'interno di sistemi diversi, che sono quelli tipici della paleontologia o della paleantropologia, cioè essenzialmente il decadimento di isotopi radioattivi. Il decadimento di isotopi radioattivi, per esempio il carbonio 14, che si usa per fotografie di insetti relativamente corti, migliaia di anni. Ci sono anche altri isotopi che possono essere rilevati, che non hanno una misura assoluta del tempo. Invece, questo studio della presenza delle mutazioni, invece, ci dà una misura della cura, che però è associata alla prima. Perché noi sappiamo, per esempio, che il resto fossile di una certa specie data 5 milioni di anni fa, e abbiamo possibilità di misurare le differenze di DNA tra i tipi delle specie attuali rispetto a quella, noi sappiamo, per esempio, che il nostro antenato comune con le altre scimmie data appunto di 7 milioni di anni fa. Chiaro? Quindi la datazione assoluta si fa su presenti paleoantropologici e in particolare sul decadimento di isotopi radioattivi, e data questa datazione assoluta si applica il ritmo di mutazione, per cui possiamo calcolare che ogni mutazione avviene in un solo anno. Chiaro? Avviene ogni totale. Dopodiché misuriamo, che cosa andiamo a vedere? Cosa andiamo a misurare? Misuriamo tre cose. La cosa più vecchia, ve lo farò vedere tra un momento, ma è una normale, è la sequenza di aminoacidi delle proteine. È più vecchia perché è stato più facile sequenziare le proteine, e quindi si è cominciato a fare questo approccio a partire dagli anni 60 del scorso secolo. E però adesso si è abbandonato. Perché? Perché la sequenza delle proteine è una misura diretta della sequenza vera, dove avvengono le modificazioni, che è la sequenza linea. Chiaro? Le proteine cambiano perché è cambiato il DNA. Quindi è una misura indiretta di quello che è invece il vero orologio molecolare. Non ci interessa che è il DNA. Allora, il DNA si studia, adesso come sapete, da 4-5 anni, consigliamo la sequenza di tutto il genoma umano. Naturalmente non è comodo, semplice, utilizzare tutto il genoma per fare uno studio di questo genere. Si utilizzano sequenze specifiche di DNA, che sono più corte. E in particolare sono state utilizzate due sequenze. La prima è il cosiddetto DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale è un piccolo frammento di DNA, pare che siano 30-40 mila base, che si trova nei mitocondri. Sapete cosa sono i mitocondri? Non personaggi della psicologia, naturalmente. Sono organelli all'interno delle cellule che si servono a produrre energia. I mitocondri sono la sede della catena respiratoria e della combustione cellulare, della produzione di energia all'interno delle cellule. Ora, quello che forse non sapete è che i mitocondri sono il frutto di una simbiosi, se non mi ricordo. I mitocondri nel loro passato erano batteri. Sono infilati nelle nostre cellule e ci vivono in maniera simbiotica. Loro sopravvivono all'interno delle cellule e svolgono una funzione delle nostre cellule, che è appunto la produzione di energia. Ripeto, non è che le nostre cellule siano parassitate dai mitocondri, i mitocondri fuori dalle cellule non esistono più. Arrivano le cellule e sono tutti i grandi hanno il loro DNA, ma nel loro DNA si replicano, si dividono con i propri mitosi. Quando la cellula produce nuovi mitocondri, li produce con questo meccanismo. Ora, perché è interessante il DNA mitocondriale? Perché funziona, perché il DNA mitocondriale, però, funzioniamo esclusivamente dalla mamma. Vale a dire che gli spermatozoi, che, o lo spermatozoi, che feconda l'uovo, ha i suoi mitocondri, che servono essenzialmente per contare, servono per muovere il flagello. Ma quando viene in contatto con la cellula uovo, in pratica inietta all'interno della cellula uovo il suo nucleo e lascia tutto il resto all'esterno. Per cui il DNA mitocondriale che di noi si porta dietro è esclusivamente quello della mamma. Chiaro? Tutti noi abbiamo un DNA mitocondriale e tutti noi abbiamo il DNA mitocondriale di nostra madre. L'altro DNA che è stato utilizzato è il cromosoma Y. Il cromosoma Y, ne parleremo quando parleremo di condizione sessuale, è una specie di piccolo aborto cromosomico, serve praticamente solo ai maschi a non diventare femmine e altro, ma poco altro, ed è estremamente utile. Stato estremamente utile per questo bisogno, proprio perché essendo un piccolo frammento di DNA, più grande di DNA mitocondriale, si presta a questo tipo di analisi. Il cromosoma Y, c'è la nazione maschile, e lo ereditano naturalmente solo dal babbo. Allora, utilizzando questi due sistemi, un genetista inglese che è diventato famoso, ma questa è l'analisi delle proteine, che come vedete si basa sulle modificazioni di animali, ma siamo pure all'analisi del DNA. Dicevo, un genetista inglese che è stato molto famoso perché ha inventato la metodica di Lavoisier, con l'inerenza, che è una metodica che serve per amplificare piccole quantità di acidi nucleici e quindi poter studiare la sequenza. È diventato molto famoso perché ha cominciato a studiare sequenze di DNA di tutte le popolazioni del mondo, in particolare prima il DNA mitocondriale, poi il cromosoma Y, e ha ricostruito tutta una serie di storie molto interessanti, che sono raccontate in due libri, cui uno sicuramente è tradotto in italiano, si chiama Le sette figlie di Eva, si chiama Brian Sykes, scritto Sykes. Sette figli di Eva e tre figli di Mondadori, dove racconta appunto la storia dei suoi studi sul DNA mitocondriale. Sette figli di Eva sono le sette donne da cui derivano tutti gli abitanti dell'Europa odierna, gli abitanti europei dell'Europa odierna. E un secondo libro in cui racconta la sua ricerca sul cromosoma Y, che non so se è stato in italiano, è molto più bello di quello che è la maledizione del cromosoma Y, White Chromosome, in cui racconta i suoi studi sul cromosoma Y. Allora, farla breve, che cosa ci dicono questi studi? Questi studi ci hanno permesso di ricostruire una serie di albero genealogico di tutta l'umanità. E ci hanno permesso di dire essenzialmente due cose. Ci hanno permesso di dire da dove viene l'umanità, come si è mossa e sparsa l'umanità. E soprattutto se l'umanità viene da un posto solo o da tanti posti diversi. Allora, fino a 30 anni fa c'erano due teorie, fino a 30 anni fa, 15 anni fa, c'erano due teorie sull'origine della nostra specie. C'era una teoria in Italia, la nostra specie è nata e a partire da un gruppo solo di individui, e l'altra teoria c'era la teoria multicentrica, che sosteneva che invece la nostra specie si è evoluta in posti diversi, da gruppi di individui diversi in posti diversi. Allora, cosa c'è di fondamentalmente diverso? Beh, c'è una visione molto diversa dell'umanità, nel senso che la teoria multicentrica, prevedendo un'origine multicentrica, è una teoria che ammette una differenza fondamentale, biologica, biogenetica delle razze. Mentre la teoria unitaria invece prevede che non ci sia una differenza biologica, filogenetica fondamentale tra le razze. E quindi capite che le due teorie sono in forte contrapposizione, non tanto biologica, scientifica, quanto sociale. Allora, da questo punto di vista, gli studi genetici sono assolutamente controversi. Questo è il meccanismo con cui ricostruite gli alberi genealogici, partendo da un individuo, risalite ai suoi ancestrali attraverso questa trasmissione del DNA mitocondriale, oppure partendo da un gruppo di individui, ci potete risalire, ricostruire tutto il loro albero genealogico e risalire a un'antenata comune, che deriva dalla mamma, che si trova dietro nella storia. E facendo questo lavoro in maniera estensiva, si è arrivati a determinare un'antenata comune, sia per quello che riguarda il DNA mitocondriale, sia per quello che riguarda.
Senta, non ho capito bene la storia della differenza filogenetica fra la teoria unitaria e la teoria multicentrica. Ha parlato di differenza filogenetica.
No, la differenza è che ci arrivo giorno fra un momento. Allora, dicevo, siamo arrivati a identificare un antenato, ma mamma, una era che è vissuta in Africa circa 200.000 anni fa. E un Adamo, definito il cromosoma Y, che è vissuto sempre in Africa, circa 60. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli individui che sono oggi al mondo hanno un DNA mitocondriale che, mutazione dopo mutazione, può essere ricondotto al DNA di questa signora ancestrale che viveva da qualche parte, nel Calabari o vicino alla comunità, e tutti i maschi di oggi hanno un cromosoma Y, la cui sequenza può essere ricondotta da mutazione a un antenato ancestrale che è vissuto circa 60.000 anni fa. Allora vorrei spaccare alcune cose. Naturalmente questi signori non si sono mai incontrati, hanno mai voluto accoppiarsi onde generare l'umanità, anche perché immaginate il povero Adamo ventenne con un'era mitocondriale di 160 anni, perché 60.000 anni, insomma, per quanto la vita di chiesa dovrebbe poco piacere. Qui non si tratta di singoli individui, che se non vuole riportare tutta l'umanità a un singolo individuo, ovviamente che la nostra specie deriva da un gruppo ristretto di individui che sta in un certo posto, che hanno dato origine alla nostra specie, la quale ha avuto un notevole successo evoluzionistico, soprattutto grazie all'industria biologica, e fino ad oggi si è perpetuata. E quello che resta oggi sono i derivati, i discendenti. Insomma, è un po' come il nome. Siccome queste cose vengono ereditate dalla madre e dal padre, molti di quelli, molti dei DNA mitocondriali, quasi tutti i DNA mitocondriali originari, sono andati perduti nel corso dell'evoluzione e della storia dell'umanità. E noi deriviamo tutti. E così potete ricostruire anche i genealogici più ristretti. Detto, tutti gli europei oggi sono, discendono da 7 donne soltanto. le salire a sette donne che sono vissute fra 100.000 e 75.000 anni. Quindi, chiaro? L'altro aspetto importante, la suggestione importante di questo tipo di studio, è cercare di capire come si sono mossi. Perché noi, seguendo la distribuzione di queste sequenze di DNA, possiamo seguire i movimenti migratori e datare i movimenti migratori dell'umanità. E qui scopriamo però una serie di cose molto interessanti, cioè che il DNA mitocondriale, qua sopra, e il cromosoma Y, sebbene ci facciano vedere due storie di migrazione, di espansione dell'umanità su cinque continenti, siano sostanzialmente scomparsi, ci raccontano però due storie molto diverse. Perché il DNA mitocondriale si racconta soprattutto, anzi, la storia delle donne, mentre il cromosoma Y si racconta la storia degli uomini. E questo è completamente diverso. Per esempio, esiste una ondata migratoria molto precoce di popolazioni che hanno risalito la costa orientale dell'Africa e poi hanno disceso la costa orientale, la costa occidentale dell'India, dell'Indonesia, sono arrivati fino in Australia. Queste popolazioni hanno la pelle scura, sono i negrito dell'India meridionale, i tamil di Ceylon e fino agli aborigeni australiani. Sono la prima ondata migratoria che si va in questa direzione. A questi si è sovrapposta una seconda ondata migratoria che è passata più a nord, che è arrivata a questi, che è arrivata sovrapposta alle altre popolazioni. Allora, se andate a vedere la distribuzione, per esempio, del DNA mitocondriale del cromosoma Y in queste popolazioni, per esempio nel Tamil di Ceylon, voi trovate che il DNA mitocondriale corrisponde all'antenata ancestrale riferita alla prima migrazione, hanno dei cromosomi Y che sono molto più misti, cioè dei cromosomi Y che sono in parte derivabili dai primi migratori, in parte derivabili dai secondi. Perché? Perché sono stati invasi. Sono stati invasi e la nostra specie, molti altri, una cosa che fanno da solo si prende le donne. Le donne distribuisce, dissemina il suo seme. Per esempio, sapete che ci sono oggi circa 14 milioni di discendenti di Genghis Khan. Quasi nessuno ha di noi può avere un successo con il genitore di tutto il genere. Cosa è dovuto questo successo di Genghis Khan? Al fatto che tutte le volte che i mongoli conquistarono una città, Genghis Khan aveva la prima scelta sulle donne della città conquistata e quindi ha un progetto delle donne. Questo per raccontare che cosa? Per raccontare che andate ad analizzare la distribuzione di questi fattori, sequenze di altri problemi, trovate una serie di fenomeni, di situazioni che riflettono l'andamento della storia e che sono diverse per il cromosoma X e per il cromosoma Y. Vedete, un'altra cosa abbastanza interessante, se andate nelle isole della Polinesia, almeno in alcune parti, un terzo dei cromosomi Y sono riconducibili a sequenze tipiche della Gran Bretagna. Perché? Perché sono arrivati i marinai del Bounty o... No, chiaro. Ok, detto questo però, quello che è chiaro in tutto questo è che in effetti non esiste un'origine sufficiente della qualità. Quello che è assolutamente chiaro è che noi facendo una grande relazione tra gli approfitti, delle tentazioni, siamo grati di dire chiaramente che la nostra specie si è evoluta una volta sola, si è evoluta in Africa ed
si è espansa dappertutto.
Ok? È chiaro allora qual è il problema, la differenza? Questo significa che le razze che popolano la Terra sono il frutto di un unico evento, non il risultato di una nascita spontanea e autonoma di individui simili, ma nati. Chiaro? Domande? Sì.
Anche se si è voluta in Africa e in caso.
Questa è una domanda da fare sull'Eterno, non a me. Perché si è voluta in Africa? Possiamo passare via a discutere. Bisognerebbe capire perché gli ominidi si sono evoluti in Africa e che cosa c'era da aver fatto. Non credo di avere una risposta da dare meno di 3 ore, non credo neanche che sarebbe la risposta giusta. Le consiglio però allora il libro di Luis Arlicchi sulle origini dell'umanità.
Arlicchi è il professore di Lucy,
che affronta questo problema. Ok, allora passiamo adesso invece all'evoluzione strutturale.
In particolare, come vedete, l'evoluzione strutturale della corteccia cerebrale.
Perché? Perché la corteccia cerebrale, meglio, non la corteccia cerebrale, la neo
corteccia cerebrale, quella parte di testati, è l'elemento fondamentale della nostra evoluzione. E in particolare, l'elemento fondamentale è la comparsa della neocorteccia, che è tipica dei mammiferi. La sua espansione e la sua modularizzazione, cioè la sua frammentazione in aree diverse. Allora, queste cose le dovete averle viste con la dottoressa Leto, ma ripeto subito la relazione. Prima, c'è una relazione stretta fra dimensioni corpo e dimensione del cervello. Questa relazione la ritrovate in tutta la natura, è abbastanza ovvia, animali piccoli, anche cose piccoli, animali grandi, hanno cose di grande. Tuttavia, se noi andiamo a guardare questa cosa in maniera relativa, scopriamo che noi abbiamo un cervello più grande di quello che dovremmo avere. E noi andiamo a misurare il quoziente di centralizzazione, che la formula è questa, ma che in soldoni vuol dire che dobbiamo misurare in maniera relativa la dimensione del cervello, la dimensione del corpo. Noi siamo fuori da questa scala, su una scala logaritmica, siamo molto più fuori di così, una scala di questa. Ora, il problema è allora che cosa determina questa interazione tra mente e corpo, tra cervello e corpo, scusate. E come si fa a fare un cervello più grande? Ripeto, per quello che riguarda i mammiferi, la grandezza del cervello è soprattutto l'espansione delle cellule, e in particolare della corteccia cerebrale.
Quindi, quello di cui vi occuperemo adesso è prima di capire come si fa a fare un cervello più grande, e poi di trasferire questo alla struttura della corteccia cerebrale, cioè all'espansione della corteccia cerebrale. Le due cose, come vedrete, sono strettamente collegate, ma non sono esattamente la stessa cosa. Perché? Perché se lo considerate in termini puramente volumetrici, la storia del cervello può essere una specie di massa volumetrica. Infatti, lo è. Ma la corteccia cerebrale è essenzialmente una struttura bidimensionale, è una superficie. E quindi è una crescita di massa di superficie all'interno della nostra volontà. Allora, che cosa fa un cervello grande con un cervello piccolo? Innanzitutto, nel corso dell'evoluzione, c'è chiaramente una corsa a fare il cervello più grande. Cioè, se noi analizziamo, specie appartenenti allo stesso genere, vive oggi, oppure esiste nel passato, nelle case, eccetera, troviamo che c'è una tendenza alla crescita del cervello. E questo è soprattutto vero per i bambini. Allora, se guardate questo grafico, questa area circondata di dalla riga nera e quest'area grigia rappresentano le dimensioni del cervello rispetto alle dimensioni corporee dei rettili, solo che questi sono i dinosauri, quest'area vuota sono i dinosauri e questa grigia qua dentro sono i rettili esistenti oggi. Vedete che c'è una relazione tra dimensione del corpo e dimensione del cervello e che questa relazione è mantenuta. Questo modo è la stessa che si guarda in una lucertola e in un dinosauro. Qui sopra invece l'area rosa e l'area circondata della linea rosa rappresenta la stessa relazione per i mammiferi. E come vedete le due aree non sono più sovrapposte, ma sono una sopra l'altra. Cioè l'area rosa, quella che rappresenta i mammiferi attuali, è spostata più in alto. E cosa vuol dire? Vuol dire che a parità di tensioni di corpore, un mammifero di oggi ha il cervello più grande di un mammifero di 100.000 anni fa. Chiaro? La stessa cosa si vede qua. Queste sono le dimensioni del cervello in ungulati, erbivori o in carnivori, vissuti oggi oppure in tempi più passati. E come vedete c'è una chiara differenza da avere cervelli più piccoli, man mano che si va indietro nel tempo. All'interno della stessa specie, o dello stesso gruppo di specie. Notate anche come i carnivori tendono ad avere il cervello più grande degli erbivori. Questo è. Ci vogliono più neuroni per acchiappare un altro per scappare. Detto questo, c'è una fondamentale tendenza verso l'aumento della massa cerebrale nel corso dell'evoluzione, soprattutto nel corso dell'evoluzione dei mammiferi. Questo aumento si riflette su tutte le strutture cerebrali. Tutto il cervello nel suo complesso aumenta le dimensioni, sempre in termini relativi. Tutto il cervello deve aumentare, quindi questo è chiaramente un indirizzo che ha preso l'evoluzione, non so se è giusto o sbagliato, ma chiaramente è una tendenza generale di questo. Qui sono rappresentate diverse parti del cervello, questa figura è simile, e vedete come tutte tendono ad aumentare le dimensioni nel corso dell'evoluzione. Ma e lo vedete particolarmente bene in questo grafico, dove avete il neocortese, il cervelletto, il telencefalo basale, il midollo allungato, in un porcellino di un gatto e una scimmia. Ma come vedete qua, se tutti aumentano, non tutti aumentano allo stesso modo. Guardate qua, vedete che c'è, attraverso queste specie c'è un aumento delle dimensioni relative del midollo allungato, ma c'è un aumento vertiginoso delle dimensioni relative della corteccia cerebrale. Chiaro? Quindi, punto primo, nel corso dell'evoluzione c'è una tendenza all'aumento della massa cerebrale. Deve essere sicuramente molto pronunciata nell'evoluzione dei bambini. Due, questa tendenza, che è una tendenza generale di tutte le strutture del cervello, ma è soprattutto importante per quello che riguarda la
pressione selettiva a far crescere il cervello, ma all'interno del cervello c'è una pressione selettiva che tende a far crescere di più certe parti rispetto alle altre. Ed è la cosa che abbiamo detto la settimana scorsa, quando vi ho detto che il cervello è fatto di tutti i vertebrati delle stesse sei regioni, ma ogni fibuma poi è sviluppato in maniera particolare una regione rispetto all'altra. Allora, che cosa porta? Che cosa ci interessa? Che cosa ci serve? Beh, se c'è una pressione selettiva che sviluppa un certo carattere, una certa regione, questa si porta dietro altre caratteristiche. E quindi, per esempio, se avete una pressione selettiva che sviluppa una regione del cervello che controlla la mano, ecco che potrete sviluppare contemporaneamente la prensione e il bipedismo. Chiaro? Cioè, abbiamo che la pressione selettiva sul carattere finisce per favorire la pompa e la pressione. Chiaro? Andiamo? Allora, come facciamo a fare un cervello più grande? Abbiamo due possibilità. Possiamo avere o più cellule, oppure possiamo avere cellule più grandi. Per costruire una casa più grande possiamo usare due mattoni, oppure lo stesso con due mattoni grandi. Giusto? Allora, qual è la strategia utilizzata in natura? A questa tabellina può vedere una serie di diverse specie diverse e le dimensioni sono portate di diversi tipi di cellule, non cellule di cuore, sono i globuli rossi, le cellule che secernono l'insulina nel pancreas, le cellule epiteliali del rene, le cellule che secernono nel tiroideo, i patociti, le cellule di pezzo. Allora, se andate a guardare questi numeri e andate a confrontare le specie che sono messe in ordine di grandezza, dal topo fino alla balena, e vedete che non c'è una tendenza consistente all'aumento. La dimensione delle cellule è rimasta più o meno la stessa. Vuol dire che un globulo rosso di una balena è grosso più o meno come il globulo rosso di un topo. Quindi, chiaramente, per la maggior parte dei tessuti, la strategia, quando dovete fare un animale più grande e un animale più piccolo, è quello di aumentare il numero di mattoni, cioè aumentare il numero di cellule. Vedete, per un momento, quindi, questa è la strategia più comoda. Quando andiamo a vedere il sistema nervoso, però, la situazione cambia. La situazione cambia perché troviamo che non c'è una relazione così stretta tra le dimensioni corporee e il numero di neuroni. Vale a dire che questa è praticamente la stessa figura di prima, dove abbiamo il peso, questa è la di prima, dove abbiamo il peso degli animali di queste specie, e il numero di neuroni che si trovano in media nel ganglio cervicale superiore e nei neuroni che innervano il ganglio cervicale, sono neuroni del sistema simpatico. Allora, quello che vediamo è che mentre il rapporto peso tra il topo e il trapunto topo è di 2800 volte, il numero di neuroni è appena di 91 volte nel ganglio cervicale superiore e i neuroni che nel ganglio sono relativamente ancora meno, sono appena 10 volte tanto. Quindi non possiamo spiegare l'aumento della massa cerebrale soltanto con un aumento del numero di neuroni. E infatti, se andiamo a studiare le caratteristiche dei neuroni di diverse specie, troviamo che sono di dimensioni diverse, di dimensioni significativamente diverse. Le dimensioni delle cellule nervose, questi sono neuroni, molto neuroni del midollo spinale, queste sono cellule piramidali della corteccia cerebrale, in diverse specie, vedete che hanno dimensioni che sono proporzionali, corrispondenti alle dimensioni della specie.
specifica però dimensioni di neuroni. Quando noi parliamo di dimensioni di neuroni ci riferiamo essenzialmente alle dimensioni del corpo cellulare, quello che misuriamo questa sera. In realtà la dimensione del corpo cellulare riflette la dimensione del corpo cellulare. Il corpo cellulare è tanto più grande quanto più grande estesa è le cose. La ramificazione dei dettagli e non si vede che se figure, ma è così. La ramificazione terminale della storia. Cioè, le dimensioni del neurone di fatto corrispondono alle dimensioni della superficie di comunicazione, di contatto del neurone con altri neuroni. Contatto sia in senso recettivo, che in senso trasmissivo. Da sole. Chiaro? E allora la prima cosa che vedete qua, come i dendriti, per esempio, delle cellule piramidali diventino molto più complessi, andando da specie piccole a specie più grandi. Nello stesso, lo vedete ancora nella stessa, questi sono i neuroni del ganglio cervicale superiore, che vediamo prima, e questi sono i neuroni di un altro ganglio dello stesso spatico. Vedete come, andando in specie che hanno dimensioni che è più grande, quello che aumenta è la complessità della polarizzazione del tessuto, oltre che la dimensione della cellula. Allora, tutto questo sembra essere regolato attraverso una serie di interazioni trofiche. Rambo che ha scoperto, ha scritto questo, proprio nei papi, negli anni 80, e ha dimostrato che le dimensioni non sono tanto proprie della specie quanto proprie di una interazione così stabilita nel corso dell'evoluzione tra la singola cellula e il suo territorio di interazione. Contributi di questa diretta già per esempio anche da Italia di Montalcini. A me non interessa tanto questo aspetto, quello che ci interessa capire è perché questo avviene, a che cosa serve e come può avvenire. Perché? Ci sono una serie di problemi. Allora, la prima cosa importante da chiarire è che il numero dei dendriti e la complessità dei dendriti è sicuramente, e pure la complessità dell'assone, ma vediamo solo per i dendriti, è sicuramente in relazione con la complessità delle connessioni che devono stabilire. Vale a dire che c'è una relazione diretta, molto stretta, come vedete, tra il numero di dendriti e il numero di assoni che innervano un certo neurone. Per cui, neuroni che hanno dendrite avranno, saranno mediamente innervati da un solo assone, mentre neuroni che hanno via via più dendriti saranno mediamente innervati da via via più assoni. Perché i dendriti permettono di fare il problema. Prima, per esempio, aumentare lo spazio, la superficie utile per la comunicazione intercellulare. L'altra cosa che permettono di fare i dendriti è quella di compartimentare, cioè ogni informazione diversa può essere mandata su un dendrite diverso e quindi può essere in qualche modo separata ed elaborata in maniera parallela. Quindi permette di utilizzare non soltanto la quantità di informazione, ma anche la complessità dell'informazione che viene elaborata. Chiaro? Sì o no? Però c'è un problema. E il problema è questo. Ed è che se è vero che noi possiamo, se la strategia è questa, che per fare un cervello più grande io posso aumentare le dimensioni dei neuroni, mantenendo il numero dei neuroni costante, modificando il corpo, è vero che c'è un limite a questo. E questo limite sta proprio nelle caratteristiche fisiche del neurone, nella sua capacità di trasferire informazioni.
cosa vuol dire? Vuol dire che, se voi ricordate, la velocità di conduzione lungo un assone o lungo un dendrite dipende dal suo diametro.
Se tanto maggiore, quanto maggiore il diametro. Se noi aumentiamo le dimensioni di un uomo, la lunghezza dei processi, per mantenere la stessa velocità di conduzione, dobbiamo aumentare il diametro.
E ogni volta che noi raddoppiamo la lunghezza, dobbiamo aumentare di circa 4 volte il diametro del processo per mantenere la stessa velocità di conduzione. Vita, non mi fare le curve sulla formula, perché non così.
È chiaro il concetto? Allora, cosa significa questo? Significa che tutte le volte che noi aumentiamo in lunghezza, aumentiamo il diametro.
Questo fa sì che dobbiamo poi di nuovo aumentare lunghezza, quindi bisogna entrare in un circolo
vizioso che non possiamo sostenere. Chiaro? Deve esserci qualche cosa che ferma, che arresta questa cosa.
Allora, per adesso l'evoluzione ha trovato una sola buona soluzione. E questa buona soluzione è la mielina.
La mielina è una soluzione davvero ingegnosa. Perché?
Perché ha permesso di trasformare
le dimensioni lineari dell'assone da micron a hertz. Mentre tutto il resto della cellula ha dimensioni che sono ancora dimensioni cellulari, decine al massimo, centinaia di micron, l'assone è diventato lungo metro.
Perché? Perché l'evoluzione, inventandosi la mielina, ha permesso di fare assoni lunghissimi, molto sottili. Cioè di evitare di dover far crescere il diametro
per mantenere la stessa velocità di conduzione. Chiaro? Allora, se pensate di quando avete studiato il potenziale d'azione anni fa, avete studiato il potenziale d'azione su una serie di scoperte fatte sull'assone gigante del calamaro.
L'assone gigante del calamaro è un assone che ha un millimetro di diametro.
Perché?
Perché per poter mantenere una buona velocità di conduzione di un animale grosso come un calamaro ci vuole un assone grosso così.
È chiaro che questa cosa non poteva servire.
Doveva
essere risolta la produzione di un altenetto. Ma lo stesso non si può fare sui dendriti. Perché? Perché i dendriti con la parte centrale della sua estremamente utilizzata sono superficie di contatto e non potete coprire la superficie di contatto. Questo accorgimento funziona per la sua, ma non funziona per le altre parti del sistema.
Le cui dimensioni sono quindi costrette, ristrette da questo problema.
E qui spiega precedente in termini che ho visto prima quello che dice. Una sola mielinico che ha un diametro di 625 micron e mezzo millimetro conduce 25 metri al secondo. I nostri assoni di risultati più grandi sono 20 micron e conducono 120 mm al secondo.
Per avere questa velocità di conduzione senza la mielina, l'assone dovrebbe essere un centimetro e mezzo di diametro. E capite che nessuna cellula può sopportare
E allora vuol dire che c'è un limite alla crescita. E quindi è vero che abbiamo neuroni più grandi, ma abbiamo anche più neuroni. Vediamo per un momento come questo limite alla crescita, alla crescita dei singoli neuroni, influisce sulla struttura della progressione. Allora, il modo per fare i neuroni è quello di produrne di più. Come si fa a produrre i neuroni? Beh, si può aumentare la produzione, prolungare il tempo di produzione, no? Evitare gli sprechi, cioè diminuire la morte cellulare.
La morte cellulare fisiologica, voi sapete che
i neuroni vengono prodotti in eccesso. Una parte può essere modificato, ma non può essere modificato in fondo, perché questa produzione significa aumentare la velocità del ciclo cellulare, la velocità del ciclo cellulare non può essere aumentata ad limiti, ha dei limiti dovuti proprio al fatto che il cervello deve avere il tempo di dividersi. Quindi, il vero meccanismo fisico, per fare cervelli più grandi, bisogna prolungare il tempo di neurogenesi. E se pensate, però, è ovvio, ma sapete tutti che i mali piccoli hanno dei tempi di sviluppo, dei tempi di vita che sono più brevi degli animali grandi. Ci vanno 2 anni per far nascere un elefante, 9 mesi per far nascere un uomo. Però anche qui il problema è un problema relativo. Ora, aumentare il tempo di neurogenesi significa che il progresso sia lungo. E allungando il sviluppo, fatto la volta scorsa, se noi nascessimo con la testa, con il cervello sviluppato, la testa formata, ci daremo la mamma. E quindi, per la ragione, perché il nostro tempo di evolvente è estremamente prolungato, senza l'altro, le nostre mani, da quando camminano sui 2 piedi, hanno anche il bacino più stretto, e non facilita, problema. Il risultato pratico che noi lasciamo col cervello, soprattutto con la sorgente cerebrale, molti fanno male. Chiaro? Questa differenza è quello che fa vedere questa figura, dove c'è il ritmo di neurogenesi tanto prodigio che nei scimpanzé e negli umani, e qui si piazza un certo ominide, qui dimensione del cranio, rapportata all'età, per far vedere che questo tipo di processo, cioè l'allungamento del tempo di neurogenesi, è qualcosa che è continuato anche nella nostra evoluzione del tempo. Cioè, certamente c'è un allungamento del tempo di neurogenesi anche passando dagli uomini di Neanderthal agli Homo sapiens. Boh, questo è semplicemente per vedere praticamente cosa vuol dire aumentare il tempo. Cos'è una espansione geometrica di una colazione cellulare? Questo corrisponde a 9 cicli cellulari in cui voi passate da una cellula iniziale a 256 cellule. Allora voi capite che se voi bloccate, per esempio, dopo 6 cicli avete 32 cellule. Se voi fate ancora 3 cicli avete 8 volte più cellule. Chiaro? Qual è la potenza numerica di un meccanismo di questo genere? Ok? Allora, veniamo alla potenza. E cerchiamo di mettere insieme tutto questo. Allora, abbiamo detto che la corteccia, soprattutto la mia corteccia, è una struttura fissa, caratteristica dei mammiferi. E i mammiferi si è espansa normalmente, si è frazionata finale. La differenza fondamentale tra la corteccia e le cortecce precedenti, anche quelle che ancora i mammiferi sono, quella di Bocanta, l'anticortex, la paleocortex, è la laminazione. La neocorteccia ha 6 strati, le altre ne hanno solo 3, mentre la corteccia dorsale, trovata nella tartaruga, è un centro fondamentalmente hanno strato sopra. Quindi, la laminazione. Il processo di laminazione non sappiamo esattamente come è avvenuto, ma è già compiuto uguale in tutti i mammiferi, cioè è conservato. Tutti i mammiferi che conosciamo hanno la neocorteccia con 6 strati. Quindi noi non sappiamo, dobbiamo sapere per il momento, come la neocorteccia si sia
evoluzione, c'è un passaggio. Tutti ce l'hanno. La cosa importante è che la mia profeta, non mi crede, ha avuto un successo selettivo, evoluzionistico straordinario, e si è espansa mostruosamente. E oggi, questo è un mammifero moderno, la mia corteccia, detto la rossa, è diventata, ha spinto i rimasugli, i residui della paleocorteccia, dell'asticorteccia, questo è l'ippocampo, ai limiti del telecentro. E il 95% della nostra corteccia cerebrale è neocorteccia oggi. Allora, come è avvenuta questa espansione? Questa espansione è avvenuta dunque si è detto la laminazione è la stessa dall'inizio e lo spessore della corteccia non è molto diverso topo uomo, c'è una differenza di appena 2 volte e mezzo, quindi quello che non è cambiato quasi niente è l'estensione radiale della corteccia, lo spessore. Quello che è cambiato mostruosamente è invece l'estensione. L'estensione tangenziale, la superficie della corteccia. E questo cambiamento di estensione ha portato a una frammentazione. Queste sono le figure originali di confini a Roma, voi ricordate sicuramente questa, con le diverse aree corticali. Queste sono diverse specie, un porcospino, un coniglio, e vedete come la complessità, il numero di aree corticali già identificabili da Broma, oggi sono molte di più le aree corticali identificate, aumenta nel corso delle comunicazioni. Non solo, ma le aree sono raggruppate in maniera omologa, cioè tutte le specie mammiferi che noi conosciamo hanno le aree corticali che sono raggruppate in questo modo, cioè abbiamo le aree visive del lobo occipitale, le aree uditive del lobo occipitale, le aree somatomotorie del lobo parietale, mentre la corteccia frontale è una corteccia decisamente associativa. L'ultima differenziazione di aree che è avvenuta nel corso dell'evoluzione è lo sdoppiamento delle aree somatomotorie in aree somatosensoriali e motorie vere e proprie, che è avvenuto nel passaggio fra i marsupiali e la frontale. È l'ultima acquisizione del mondo. Ma all'interno di questi gruppi di aree c'è stata una notevole frammentazione. La corteccia si è espansa e via via frammentata in aree anatomicamente e soprattutto funzionalmente diverse. Come è dovuto succedere? Beh, prima di tutto, come sapete, anche l'avete già vista, c'è stato un aumento relativo di quella che noi chiamiamo corteccia associativa rispetto alle cortecce motorie e sensoriali primarie che sono indicate qua. Vedete che in un ratto occupano quasi tutta l'estensione corticale di un uomo, ormai occupa una parte relativamente modesta. Va detto però che noi non sappiamo per esempio che il sistema visivo non è limitato a quest'area, il sistema visivo occupa tutta la parte posteriore del cervello, con un numero di aree che ormai supera una trentina. E che hanno tutte funzioni diverse. Quindi, come avviene questa frammentazione? Allora, la frammentazione avviene per quelle ragioni che dicevo prima, cioè per quei limiti che hanno i neuroni accresciuti. Allora, il problema è che se voi aumentate il numero di neuroni in maniera proporzionale, quello che succede è che i rapporti di connessione fra un neurone, tra una popolazione e l'altra, cambiano. In questo caso abbiamo un neurone blu che contratta tre neuroni rossi. E anche in questo cervello grande e doppio abbiamo un neurone blu che contratta tre neuroni rossi. Ma adesso le proporzioni tra le due popolazioni non sono più le stesse. Perché prima il neurone blu contattava il 50% dei neuroni rossi, mentre adesso ne controlla soltanto più il 25%. Allora, che cosa tenderà a fare questo neurone per poter far funzionare questo cervello grande come quello mio? Beh, cercherà di contattare ancora più neuroni. Per contattare più neuroni dovrà diventare più grande. Quindi, quello che succede è che la prima cosa è l'aumento dei neuroni. Aumenta il numero dei neuroni. I neuroni, aumentando di numero, tentano di connettersi tra di loro nelle stesse proporzioni di prima. Ma questo che cosa comporta? Comporta che devono crescere di dimensioni. Devono crescere di dimensioni e quindi la densità dei neuroni, cioè il numero di neuroni del volume, diminuisce. Chiaro? A questo punto però aumentano le distanze e aumentando le distanze tra i neuroni aumenta quel problema di trasmissione che abbiamo visto prima e questo porta i neuroni a crescere di nuovo. Quindi c'è un circolo vizioso per cui aumentando il numero di neuroni si costringono a diventare più grandi, i neuroni più grandi a loro volta hanno dei problemi di trasmissione e devono diventare ancora più grandi e il cervello scoppia nella testa. Non succede questo naturalmente. Cosa succede? Succede che il processo si arresta. E come fa ad arrestarsi? Si arresta perché i neuroni, i gruppi di neuroni si separano, cioè formano delle connessioni che sono delle connessioni localizzate. Siccome c'è un limite a questo processo di crescita, no? Vengono una dimensione, il risultato pratico è che vengono a formarsi e separarsi dei moduli di neuroni che sono più connessi fra di loro che con gli altri. Il risultato che cos'è? Il risultato è che questi neuroni connessi fra di loro, questi circuiti che funzionano fra di loro, vengono ad assumere delle caratteristiche funzionali, delle proprietà differenti. E quindi abbiamo una progressiva differenziazione funzionale. Ed è così che nascono nuclei e soprattutto aree corticali con proprietà differenti. È chiaro? Ci siamo? Sì?
Non è chiaro questa è la formazione di moduli.
La formazione di moduli è imposta dal fatto che c'è un limite alla crescita. Non potendo crescersi di tanto e non potendo andare più lontani di tanto con le connessioni, soprattutto con le connessioni locali, i neuroni cosa fanno? Finiscono per formare dei gruppi ristretti che sono connessi per loro. Perché cos'è questa? Questa è una colonna corticale. E se vediamo questa cosa sul livello, che cos'è? È un'area corticale. Chiaro? Si formano una serie di moduli in cui ci sono all'interno delle connessioni preferenziali, poi naturalmente ci sono delle connessioni all'esterno, sono separate. Ma la maggior parte di queste connessioni, il circuito fondamentale è un circuito interno. Quindi questo comincia a funzionare come un cervellino, come un microchip, da solo. E quindi funzionando da solo finisce per acquisire delle proprietà nuove. E questo porta alla differenziazione delle altre. E allora quello che abbiamo è una comparsa di un cervello modulare, di una, in realtà di un'espansione dei moduli, cioè la nostra cortezza cerebrale è fatta, si evolve aggiungendo moduli uno di fianco all'altro, aggiungendo colonne e aggiungendo aree corticali. E questo in effetti lo vediamo abbastanza bene. Andiamo a vedere l'estensione dell'area della cortezza cerebrale, abbiamo un certo aumento all'interno dei primati. Vediamo la stessa figura, questa è la stessa figura di prima. Se vediamo però l'area visiva primaria, vediamo che non c'è lo stesso aumento. Tra un macaco e un umano, la cortezza cerebrale in totale è aumentata di 10 volte, ma la cortezza visiva primaria è solo di 2 volte e mezzo. Perché? perché l'espansione della corteccia della singola area è limitata. Che cosa c'è di diverso? Che noi abbiamo più aree di quelle che abbiamo fatto. È aumentato il numero delle aree. Ora, che cosa succede? Ci sono due tipi di aree nel sistema informatico. Quelle più ottiche, quelle più vecchie, sono le aree sensoriali primarie, per esempio, sono di solito delle aree piuttosto estese con molti moduli. Queste aree hanno una ragione di esistere, di essere fatte in questo modo. Perché? Perché devono rappresentare in maniera molto precisa la periferia sensoriale. Ricordate che sono aree in cui c'è una mappa molto precisa, l'omunculus sensoriale, la retina, eccetera. E in effetti aree con molti moduli possono avere singoli moduli con campi recettivi molto piccoli e quindi possono avere una rappresentazione molto fine della superficie, della periferia sensoriale. Questa figura rappresenta gli stessi neuroni, uno e due, o in un'area molto grande, in cui hanno dei campi recettivi piccoli, cioè vedono una piccola parte della periferia sensoriale, che sono neuroni visibili, oppure gli stessi neuroni in aree molto più piccole, in cui hanno dei campi recettivi che vedono delle zone molto più basse. Allora, le aree primarie sono delle aree di questo tipo, in cui ci sono tanti moduli a rappresentare in maniera fine, con alta risoluzione, la periferia sensoriale o l'uscita motoria, però. Le aree di ordine superiore, che sono quelle più recenti, sono generalmente più piccole ed hanno un numero di moduli minore e servono all'elaborazione globale. In effetti, se voi andate in un'area intertemporale, per esempio, avanzata nella gerarchia delle aree corticali visive, voi trovate singoli neuroni che rispondono a stimoli visivi complessi, che occupano gran parte del campo visivo, un'intera fascia. Chiaro? Quindi, la modularizzazione viene sfruttata per creare o aree con molti moduli che rappresentano in maniera fine ed alta definizione la periferia sensoriale, oppure aree con meno moduli in cui ogni singolo modulo fa un'elaborazione globale di parti più estese dell'informazione sensoriale. E vedete infatti come fra i piccoli mammiferi, il topo e il ratto, dove le aree che sono da 2 a 5, arriviamo fino a 30 aree del mammifero, nel macaco, e mi pare che nella nostra specie ne siano descritte almeno 36. Quindi, concludendo, abbiamo visto una serie di strategie di espansione della superficie tropicale. L'espansione della superficie tropicale è dovuta all'aumento di neurogeni. L'aumento di neurogeni aumenta il numero di neuroni. Questo porta innanzitutto all'aumento delle dimensioni della corteccia in generale, del cervello in generale, della corteccia più generale. Questo porta all'espansione di singole aree, al loro frazionamento di moduli e al loro frazionamento e al frazionamento delle aree in aree. Poi, queste aree che hanno, se sono frazionate, ma che hanno delle caratteristiche funzionali di derivazione simile, per esempio tutte le aree visive o tutte le aree secondo sensoriali, finiscono per trovarsi raggruppate in regioni precise della corteccia cerebrale, che sono i lobi che noi conosciamo. L'ultima parte di questo processo è la riduzione delle connessioni interemisferiche, cioè delle connessioni tra le due metà del cervello. E questo produce l'argomento della lezione di domani, che è appunto sulla differenza che c'è tra il cervello di destra e il cervello di sinistra e come, non in senso politico, e come
nostro cervello sta evolvendo da questo strumento con la nostra traiettoria. Ok? Ci siamo? Domanda? Spiego tutto? Ok? Bene, allora siete
liberi, ci vediamo domani, sperando che
il proiettore.